buongiorno, benvenuti all'ascolto di Bella Vista, la puntata di quest'oggi è martedì 25 luglio 2017. Tommaso Lorigiani dell'AMA, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, attualmente si osservano delle nubi di tipo basso sul Valdarno medio inferiore, si dissolveranno rapidamente lasciando spazio a una mattinata soleggiata, nel pomeriggio sereno sulla costa, qualche nube invece sulle zone interne con possibilità di rovesci a carattere sparso, più probabili sul Senese, sul Grossetano, sul basso Pisano e anche sull'Appennino. I venti sono ancora settentrionali in attenuazione, di maestrale nel pomeriggio lungo la costa, con mari in attenuazione a MOS. Le temperature sono stazionali nei valori massimi, sono attese punte fino a 30 gradi sulle zone interne. Con questo è tutto, ti restituisco la linea.
Andiamo a vedere le notizie del giorno. E beh, quasi tutti i giornali aprono con questa vicenda delle biciclette. Trovate tutti i dettagli su contraerio.it, il bike sharing cosiddetto a flusso libero, si parte il 2 di agosto. Su contraerio.it i dettagli, la Repubblica dice dal 2 di agosto il bike sharing in stile cinese, la Nazione dice adesso pedala, il Fatto del Giorno, Firenze lancia con Milano la scommessa del bike sharing, le prime 500 bici in affitto si noleggiano col telefonino e si riconsegnano ovunque, basterà a far lasciare l'auto a casa. Il Corriere Fiorentino dice in bicicletta come a Shanghai, da agosto a Firenze via il noleggio delle prime 500 col telefonino e carta di credito. Nardella presenta con Sala, il sindaco di Milano, lo sbarco del bike sharing cinese, parcheggio libero nelle regole, premi per chi segnala abusi. Jimmy Tranquillo ha seguito questa vicenda, prima sentivamo alcune anticipazioni molto interessanti in merito anche al fatto che non si possono tanto facilmente rubare, non si possono cannibalizzare, quanto costa, quanto non costa. Dacci un po' di dettagli e poi dici che voce ascoltiamo.
Naturalmente è tutto possibile, infatti molte delle domande alla conferenza stampa vertevano proprio sul fatto, ma se sono libere uno se le può portare a casa o può rubarle. Ma è un po' difficile, perché la bicicletta è diversa da tutte le altre biciclette che sono in circolazione, quindi non basta dipingerla per farla propria. E poi anche le parti sono particolari, sono diverse, non possono essere montate su altre biciclette. Per esempio, faccio un esempio, la trasmissione, come dicevo prima, non è fatta da catena, corona e pignone, ma c'è una trasmissione cardanica direttamente attaccata ai pedali, che va dai pedali alla ruota, quindi un braccio metallico che non si può mettere da nessun'altra parte. Ma anche i freni sono particolari, collegati al GPS, e poi c'è appunto il GPS. E sappiate che dovunque voi andate siete tracciabili, quindi
ve la portate a casa, diciamo.
Ve la potete portare a casa, però lassù qualcuno dal satellite sa che avete la bicicletta a casa. E il sistema come funziona? Naturalmente c'è la solita app, un'application che si scarica gratuitamente e sul vostro telefonino. Ogni bicicletta ha un codice QUAD, sono quei codici che stanno sostituendo il codice a barre perché sono più complicati. Basta, una volta che vi siete registrati, pagando un deposito e dando tutti i vostri dati, compresi quelli della carta di credito, basta scannerizzare questo codice QUAD col vostro telefonino e vi si apre il lucchetto. Hanno un lucchettone abbastanza pesante sulla ruota posteriore che viene sbloccato direttamente dal satellite. Nel momento in cui lo chiudete manualmente questo lucchetto, allora finisce il vostro noleggio e vi vengono addebitati i minuti che avete usato la bicicletta. Si parla per il lancio di 30 centesimi ogni mezz'ora, quindi un centesimo al minuto, che arriveranno a 50 centesimi ogni mezz'ora dopo che è finito il periodo
del lancio. Che voce ci fai ascoltare?
Volevo soltanto dirti un'ultima cosa: per registrarsi al momento si pagano soltanto un euro per la registrazione, che diventeranno 50 euro, che è una specie di cauzione in futuro, che praticamente è il deterrente, quello che vi farebbe trattare bene la bicicletta e usare in maniera propria e non improprio, perché vi si possono rifare su questi 50 euro.
Registriamoci tutti subito.
Registriamoci tutti subito. Un'altra cosa importante si può lasciare, si può usare come la vostra bicicletta, la potete lasciare dove volete, vicino alle rastrelliere, naturalmente non in zone dove non si possono lasciare le biciclette, come per esempio le inferriate del Duomo, intorno al Duomo, però verranno previste ben 130 aree che sono dedicate a questo tipo di biciclette, il tutto naturalmente visibile sulla vostra application, dove potete anche sapere dove sono le biciclette e si può addirittura prenotare una specifica bicicletta 15 minuti prima. Sentiamo però il sindaco Nardella e anche il sindaco di Milano che ci spiegano un po' di questo bike sharing dal file registrato che abbiamo.
Grazie Jimmy.
Il bike sharing è ormai un servizio consolidato, conosciuto in tante città del mondo, in Europa. Dobbiamo dare atto a Milano, che è stata la prima grande città italiana ad averlo lanciato in modo strutturato. Oggi però succede una cosa assolutamente nuova per l'Italia e nuova per il continente europeo, se consideriamo l'Inghilterra, diciamo, non continentale, ora senza andare a parlare di Brexit o di cose del genere. È la prima volta che nel continente europeo si presenta il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero, ovvero qualcosa di assolutamente simile al car sharing che tutti noi ormai siamo abituati a utilizzare, un servizio che non utilizza il sistema dei tradizionali bike sharing, che richiedono degli stalli da utilizzare per la loro gestione e che richiedono anche un concambio, diciamo, da parte delle amministrazioni locali in termini di pubblicità per finanziare la gestione. Si tratta invece di qualcosa di assolutamente nuovo, ripeto, e che corrisponde di più e meglio alle nuove esigenze da parte dei nostri cittadini. Credo che sia anche ideale per una città come Firenze, che è una città tutto sommato pianeggiante, con delle colline meravigliose ma che cominciano a affiorare soltanto ai confini. È la città del ciclismo per antonomasia, voglio anzi salutare le tante società ciclistiche professionali e dilettantistiche che sono qui presenti e che abbiamo invitato, che testimoniano anche come in realtà sport, agonismo e vita quotidiana non siano così distanti. Firenze ama la bicicletta da sempre, la città di Bartali, di Gastone Nencini, di tanti altri grandi campioni di ciclismo, ma è anche la città dove le biciclette sono molto molto utilizzate. E per questo fin dal scorso mandato ci siamo organizzati per poter lanciare un servizio di questo tipo.
Ad oggi noi abbiamo 4.600 biciclette a stallo e tanti prelievi, l'ultimo record recente è quasi 24.000 in un giorno. Però volendo espandere questo servizio, volendo andare verso le periferie, verso la grande Milano, diventa un po' più difficile valorizzare la pubblicità che noi offriamo in cambio, quindi è importantissimo avere questo servizio. Alla fine aggiungeremo 12.000 biciclette alle 4.650 e daremo l'opportunità a tutti di utilizzare questo mezzo, che si va a combinare con lo sviluppo del trasporto pubblico milanese. Quindi il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, cioè ridurre il numero delle macchine in città. Non lo vogliamo fare a colpi di delibere, lo vogliamo fare accompagnando negli anni, ma intanto già in questi anni abbiamo visto una grande riduzione qua metropolitana che stiamo facendo.
Posso aggiungere che sono previsti dei servizi proprio per i residenti in termini di abbonamenti e noi cercheremo di favorire al massimo proprio l'intermodalità, come ha detto il sindaco Sala, quindi la possibilità di fare della bicicletta un mezzo di trasporto che si combina con gli altri mezzi di trasporto pubblico per ridurre i veicoli privati e anche di conseguenza l'inquinamento.
Un po' di informazioni, il servizio si chiama Mobike, quindi potete in questo senso andare a ricercare anche la app sui vostri dispositivi e poi naturalmente Mobike con la K. Ovviamente E poi l'altra questione importante, il pagamento può essere effettuato tramite i maggiori circuiti di pagamento, quindi Mastercard, Visa e American Express, oppure tramite un sistema di borsellino elettronico ricaricabile tramite l'app con lo stesso metodo utilizzato per il deposito cauzionale. Questo dunque la questione che riguarda il bike sharing. Spostiamoci per un attimo però, prima della pubblicità, ad un'altra questione importante, che è quella della siccità, che è quella della siccità. Su questo interviene il presidente Enrico Rossi, che dice: emergenza siccità, le spade e l'acqua nel mirino di Rossi, dice la Repubblica. Il governatore vuole obbligarli a reinvestire gli utili per rinnovare le tubature. O lo fa il governo o lo facciamo noi, dice il presidente della Regione Toscana. Su questa vicenda e anche sui danni, anche su quanto sta accadendo a Roma, Domenico Guarino ha intervistato Erasmo Langeles, direttore di Italia Sicura presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.
Perché noi oggi abbiamo una situazione davvero molto preoccupante, ma non soltanto nelle 10 regioni che sono in emergenza e dichiareranno lo stato di emergenza regionale, ma diciamo abbiamo non soltanto il lago di Bracciano, il lago di Garda, di Como, il lago Maggiore, il lago di Seo, i bacini dell'Emilia Romagna, quasi tutti in condizioni mai viste da anche da decenni a volte. Quindi insomma, avendo alle spalle 6 mesi di mancate piogge, è veramente una situazione preoccupante, però è anche una situazione paradossale, perché noi siamo il paese europeo più ricco d'acqua, dove insomma piove di più, tra i paesi al mondo dove piove di più. Noi abbiamo qualcosa come 302 miliardi di metri cubi di pioggia all'anno, insomma è tanta roba, una dotazione superiore addirittura alla Germania e all'Inghilterra. Piove tanto in Italia, abbiamo 2/3 di montagne e colline, non ce ne accorgiamo nelle città, ma insomma arriva tanto ben di Dio dal cielo. Di questa massa d'acqua noi riusciamo a conservare più o meno tra il 10 e l'11%, questa quota qui, nelle 318 dighe che abbiamo, più piccoli laghetti, invasi, diciamo, però ecco insomma che catturano e conservano piccole quantità di acqua. Addirittura negli ultimi 15 anni è aumentata la pioggia rispetto ai 15 anni precedenti, ci dice Istat. Il punto qual è? Che siamo troppo poveri di infrastrutture. Noi dovremmo avere almeno queste ipotesi che abbiamo fatto noi insieme ai consorzi di bacino, associazione di agricoltori, almeno 2.000 piccoli e medi invasi tutta Italia, soprattutto nell'area del centro-nord, in grado di conservare quanta più acqua possibile e poterla poi utilizzare per i tre usi, non soltanto l'uso idropotabile, ma anche l'irrigazione, quindi l'agricoltura, e la laminazione delle piene, che è una cosa assolutamente prioritaria in molti territori. In più c'è il grande tema delle infrastrutture idriche del civile, insomma l'acqua che arriva nelle nostre abitazioni. Lì noi abbiamo su circa 460.000 chilometri di tubazioni, di condotte in tutta Italia, abbiamo almeno 170.000 chilometri che andrebbero rottamati. Abbiamo la necessità di posare almeno altri 50.000 chilometri di tubazioni, ed è evidente che è un grande lavoro che va pianificato, va programmato, vanno recuperate risorse. Quindi insomma c'è davvero, insomma, se bisogna davvero occuparsi di infrastrutture idriche in relazione ai mutamenti climatici, che sono, lo vediamo in questo momento, molto rischioso soprattutto per una penisola come la nostra, che oggettivamente è esposta a rischi incredibili. Vediamo appunto in questo periodo il combinato disposto tra incendi e siccità, insomma sta riducendo tanti territori in cenere e in polvere, no?
Il tema è quello di come finanziare queste opere, no? La tua proposta su Roma è quella di fare un aumento anche minimo in bolletta, però si può anche obiettare, però come dire, i privati erano entrati anche per fare investimenti dal loro punto di vista proprio sulle infrastrutture.
No, cioè i privati nell'acqua non esistono, mettiamola così, ci sono diciamo in condizioni di minoranza nelle grandi utilities italiane delle multinazionali come Suez, la francese Suez, ma poco altro. I veri padroni dell'acqua sono i sindaci, sono loro che davvero hanno il potere di cambiare management, come abbiamo visto a Roma, abbiamo visto, vedremo ora su Iren, insomma sono i sindaci che hanno creato queste, per fortuna, queste grandi aziende industriali che sono anche leader in Europa, quindi Era, Iren, insomma sono aziende importanti, però sono aziende, diciamo, quotate in borsa, che lavorano con una logica industriale, le chiamiamo private perché sono così, ma Acea di Roma al 51% è di proprietà del Comune di Roma, è una municipalizzata, arriva la Raggi e cambia il board delle aziende, lo fa lei, non lo fanno i privati. Il punto vero qual è? È che noi abbiamo un'Italia a macchia di leopardo, cioè noi abbiamo la legge Galli, che ormai ha 24 anni, andrebbe fatto un tagliando, la legge Galli prevedeva l'Italia divisa in 96 ambiti, no? E poi ognuno per sé, ogni ambito doveva gestire il gestibile. Questa situazione ha prodotto italiani di serie A, di serie B, di serie C, cioè noi siamo appunto nell'area della Toscana, Emilia Romagna, abbiamo tariffe ormai quasi a livelli europei, paghiamo molto il servizio idrico, abbiamo poi un'Italia dove non si conosce nemmeno la bolletta, che cosa è la bolletta, alcune zone del sud non c'è tariffa e si vedono le condizioni davvero molto arretrate degli impianti e poi abbiamo un'Italia delle grandi metropoli dove grazie al flusso di utenze e di tariffe come Roma, Milano, altre zone sono ambiti a sé dove pagano un terzo di quello che paga una famiglia toscana. Allora davvero questo è il momento di fare un tagliando anche alla legge Galli, uniformare le tariffe esattamente come per l'energia elettrica, con lo slogan pagare meno, pagare tutti. Ecco.
Le 8:23, abbiamo un piccolo break pubblicitario, rientriamo tra poco.
Ultimi tre giorni della stagione, svuotiamo i frigoriferi e ci salutiamo con il concerto grande con Maria Cassi e Marco Poggiolesi, guest star Pasquale Rimolo alla fisarmonica e Rabarbari, con canzoni di Lucio Dalla, Mina, Beatles, Lucio Battisti, Paolo Conti, Adriano Celentano, Consuelo Velasquez. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio, Circolo Teatro del Sale. Per prenotare 055 214 92.
Torna anche quest'anno il Festival Multiscena a Vinci.
Dal 29 al 31 luglio per le strade e le piazze di Vitolini, Spicchio e Vinci, teatro, musica e performance.
Sabato 29 luglio in Piazza della Chiesa, Vitolini, Maria Cassi in Mamma Mia, uno spettacolo tra comicità e poesia.
Domenica 30 al Parco dei Mille di Spicchio, Paolo Rossi è l'improvvisatore.
Lunedì 31 luglio in Piazza Castello a Vinci, Ginevra Di Marco canta un emozionante omaggio a Mercedes Sosa. Inizio spettacoli alle ore 20.
Festival Multiscena a Vitolini, Spicchio e Vinci. Ingresso gratuito. Che lo spettacolo abbia inizio.
Festa della musica di Chianciano Terme, 18ª edizione. 5 giorni di concerti con ospiti nazionali ed internazionali. Enogastronomia di qualità a chilometro zero, mercatini artigianali e allestimenti creativi. Mercoledì 26, Green Grocers, Dudes, Ross. Giovedì 27, Colombre, Canova e Adriano Viterbini. Venerdì 28, Fan Crimini, Mille Lemmy e Too Many DJs. Sabato 29, Bowland, Monkey Weather, Dubfest. Domenica 30, Big Blue House e Puerto Candelaria. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Dal 26 al 30 luglio al Parco di Fucoli di Chianciano Terme. Inizio concerti ore 21:30. Info collettivofabbrica.org e pagina Facebook Festa della Musica di Chianciano Terme.
Il Comune di Calenzano presenta Calenzano Estate. Eventi culturali, incontri, musica e teatro. Info www.comune.calenzano.fi.it.
Martedì 25 alle 21 sul sagrato della chiesa di San Donato, lo spettacolo teatrale Il Disobbediente, Don Milani a San Donato. Giovedì 27 alle 21:15 al Giardino del Castello, Filippo Grassi Saxophone Quartet Project.
Contro Radio.
E alle 8:25 andiamo su un'altra questione importante. Terminata la bonifica dall'amianto, la sede del biennio dell'ISIS Leonardo da Vinci a Firenze, sono cominciati i lavori per demolire il vecchio prefabbricato, l'intervento di bonifica cominciato il 19 giugno e terminato il 21 luglio ha dato consentito di dare via alla demolizione della struttura, costo della demolizione 300.000 euro, il via alle operazioni lo ha dato il sindaco Nardella con la vice sindaca e assessore all'educazione Cristina Giachi, intervistata da Jimmy Tranquillo. Ascoltiamo.
Grande soddisfazione oggi, perché questa è un'operazione difficile che ha richiesto tanto lavoro organizzativo e che prepara questa scuola e questa zona della città a un grande futuro, perché qua con la collaborazione dell'ITS Prime, al quale noi partecipiamo insieme con GE Nuovo Pignone, sorgerà un polo per la meccatronica che sarà il naturale sbocco nella formazione superiore per i ragazzi che si diplomano all'ISIS da Vinci. Quindi non soltanto un'operazione di edilizia urbanistica, di edilizia scolastica importantissima, ma anche il seme di un grande futuro nel campo della formazione, della scuola a Firenze, della scuola professionale, a cui noi teniamo molto.
Per quanto riguarda l'amianto, che continua a preoccupare molti genitori, qual è la situazione sul territorio comunale di Firenze?
Beh, noi vorremmo essere la prima giunta, il primo mandato amianto free nelle scuole, però ci tengo a precisare che l'amianto è tutto in sicurezza, quindi per i ragazzi non c'è nessun pericolo, non ci sono rischi per la sicurezza mai, nemmeno nell'ultima scuola che ci rimane, che è la Don Milani e che presto programmeremo. Qui l'amianto è sempre stato in sicurezza, intercluso, verniciato, chiuso nelle pareti, insomma non c'è un luogo a Firenze dove l'amianto sia pericoloso.
Dove andranno i ragazzi che frequentavano questa struttura mentre costruirete la nuova?
Questa è la cosa più difficile, come è stato per la Dino Compagni, trovare un luogo per continuare a fare scuola durante il periodo di ricostruzione. In questo caso abbiamo lavorato molto insieme alla scuola per approntare degli spazi negli altri immobili edifici del complesso, e quindi i ragazzi rimarranno qui in altre zone di questa che è una specie di cittadella della formazione meccanica, e potranno così continuare i loro studi nel mentre accanto a loro viene ricostruita la nuova scuola, il polo meccatronico.
Le 8:28, restate con noi, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network con le ultime notizie, poi nella seconda parte della trasmissione ci occuperemo delle acciaierie di Piombino, ci occuperemo di provider e di una legge italiana che limiterebbe la libertà dei provider indipendenti a favore delle grandi multinazionali del web, insomma molte notizie ancora fino alle 9:30 con Bella Vista. Daddy Red. There's trouble everywhere, there's trouble all the time. You're always looking for something you'll never find. That ain't right. That ain't right. I've been up and down the 101, the 5, the 99. At least I know that it ain't there, and that's why I left behind. That ain't right. That ain't right. California's in my heart. The current lit is torn apart. I'll make it back there someday. If I had my way. See, if I had my way. She said, how could you leave that Pacific Ocean true? Ain't no one over there who knows you like I do. That ain't right. That ain't right. That's just it, when you know too well, you don't see the view. When you know it too well, sometimes you forget it's blue. And that ain't right. That ain't right. Now I miss California almost much as I miss you. But why would I live somewhere where the bar slows it too? That ain't right. That ain't right. California's in my heart. The current lit is torn apart. And if you've ever seen it, then you know what I mean. California's on my mind. Not just now, but all the time.
Santa, Mr. Bass, ain't that right?
Popolare Network. Le 8.31, buongiorno, le notizie. Oggi a Roma il vertice per scongiurare il razionamento dell'acqua, poche ore per evitare la chiusura dei rubinetti, mentre resta il braccio di ferro tra l'ACEA e la Regione. ACEA minaccia il razionamento dopo lo stop arrivato dalla Regione ai prelievi nel lago di Bracciano, già in secca per la siccità. È sotto controllo, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio che ieri sera è divampato in un deposito per lo stoccaggio rifiuti a nord di Milano, ma l'odore acre si avverte ancora questa mattina in molte parti della città. Sul posto ci sono ancora 5 autopompe dei vigili del fuoco, mentre le vie limitrofe sono state chiuse, una palazzina evacuata, e il comune ha invitato i residenti a non uscire, se non indispensabile, a chiudere le finestre. L'odore fortissimo e molto fastidioso nella zona nord di Milano, ad Affori, Comasina, Niguarda, si avverte fino in centro nelle zone di Loreto, Sarpi e Centrale. Per oggi sono attesi anche gli esiti delle analisi dell'aria.
È cominciata la notte scorsa la rimozione dei metal detector dalla spianata delle moschee di Gerusalemme. La decisione del governo israeliano, dopo una riunione del gabinetto per la sicurezza, i controlli avevano fatto esplodere la rabbia dei palestinesi e le critiche del mondo musulmano. La Francia tenta di mediare nella crisi libica. Emmanuel Macron ospita oggi a Parigi il primo ministro Sarraj e il generale Haftar, rappresentanti delle due principali fazioni del paese. Farid Adli.
Il generale libico Haftar e il premier incaricato Sarraj sono già da ieri a Parigi e oggi si incontreranno all'Eliseo con il presidente francese Macron e l'inviato dell'ONU per la Libia, Salame. È una buona notizia che, se sarà coronata di successo, potrà dare alla Libia una stabilità istituzionale. Nelle lunghe trattative che hanno preceduto questo incontro, la questione centrale è stata la riunificazione dell'esercito libico per ridurre drasticamente il potere dei signori delle milizie islamiste che dominano la capitale Tripoli. Questo è il terzo incontro tra i due uomini rivali. L'ultimo è stato a maggio ad Abu Dhabi, fatto naufragare per la rivolta degli islamisti che sorreggono di fatto il governo Sarraj. L'iniziativa francese ha ottenuto il beneplacito di Washington, anche perché la diplomazia USA teme una maggiore influenza russa nel Mediterraneo. Non è comprensibile agli occhi della stampa libica e democratica la stizza con la quale la diplomazia italiana ha accolto l'iniziativa di Parigi. L'Italia si sente tagliata fuori dal gioco che credeva di poter gestire in solitudine, e qualcuno a Tobruk ha insinuato che Roma avrebbe fatto pressioni su Sarraj per non parteciparvi, ma l'operazione è fallita perché nella stessa Tripoli molti rivendicano la fine dello strapotere dei miliziani. Linea allo studio.
È arrivato il momento di agire. Un nuovo appello di Donald Trump ai senatori repubblicani in vista di un nuovo voto su una possibile riforma della sanità. Il Senato dovrà decidere oggi se cominciare il dibattito su questa questione. L'abolizione della riforma di Obama è una delle principali promesse elettorali di Trump, ma finora il presidente americano non ha avuto l'appoggio del suo partito.
Leggera ripresa per il prezzo del petrolio dopo l'annuncio dell'Arabia Saudita di ridurre le esportazioni dal mese di agosto. Anche l'OPEC ha chiesto a tutti i suoi membri di mantenere gli impegni presi nei mesi scorsi, cioè ridurre le esportazioni fino a marzo 2018. Il barile è scambiato questa mattina a $46.65, il Brent a $48.90. Infine, una notizia di sport: l'Italia ha trionfato nella finale di fioretto femminile a squadre ai mondiali di scherma che sono in corso a Lipsia in Germania. La squadra, composta da Errigo, Mancini, Volpi e Batini, ha vinto l'oro, vincendo appunto contro gli Stati Uniti in finale per 45-25. Oggi cielo sereno al nord, le piogge si spostano sulle regioni centrali e meridionali, temperature in generale diminuzione. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30.
Popolare Network.
Pensavo mi amassi.
Io?
È inutile che ci provi, non mi hai detto niente.
Ma...
al mercato ci sono 4 nuove botteghe: l'Enoteca di Soltani, il Trapizzino di Callegari, i ravioli cinesi di Zhu e il girarrosto di Lagorio. E non mi ci hai ancora portata.
Pensavo fossi a dieta, ma non ne hai bisogno, amore.
Mercato Centrale Firenze, la bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Mercatocentrale.it.
torna il Serravalle Rock Festival. Alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, due giorni di grande musica indipendente ad ingresso libero. Sabato 29 luglio gli islandesi Vok, Wicked Expectation, Down to Ground, Mad Dogs e Quirino. Domenica 30 Anima, No Sound, End Logic e Drive the Sun. Stand gastronomici dalle 19. Main sponsor Wendy Trendy e Home 77. Info Facebook Serravalle Rock.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1. Sulla Fipili, code a tratti tra la Strassigna e l'allacciamento 1 Firenze Scandicci in direzione Firenze. Fare poi attenzione per pioggia segnalata tra lo svincolo di Gello e Livorno Centro e tra Gello e Pisa Centro. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali e ricordiamo che da giovedì scatterà un restringimento di carreggiata in via di Novoli da via Tacchinardi a via Demidoff per i lavori della linea 2 della tramvia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Alle 8.40 spostiamoci sulla costa, andiamo a parlare della situazione a Ferpi, delle prospettive dell'area di crisi di Piombino. Lo facciamo con l'ex sindaco di Piombino, il consigliere regionale, membro della commissione per la ripresa economica della Toscana costiera, Gianni Anselmi. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Ci aggiorna su come sta procedendo la questione che cerchiamo, come dire, di raccontare, di trattare, di non far cadere nel dimenticatoio, che sembra arrivato a un punto molto delicato.
È una questione che è un punto molto delicato purtroppo da tempo. Noi la scorsa settimana ho convocato una seduta della Commissione Sviluppo Economico, che ho il privilegio di presiedere, per fare il punto. Sono presentati i rappresentanti delle categorie del sindacato, il commissario Nardi, il presidente Rossi. L'impressione che mi sono fatto, naturalmente ero al corrente delle cose, perché io, proveniendo da quel territorio, ma seguo, è che il governo ha sul tavolo un dossier molto delicato, ed è quello di come si conferisce ad un partner industriale serio almeno la parte siderurgica di questa vicenda, con un piano industriale adeguato alla bisogna, perché l'impressione è che l'Algerino non sia in condizione di fare l'investimento.
Ma questo ha delle motivazioni anche tecniche legate alle leggi algerine sul far uscire capitali dall'Algeria, eccetera, eccetera? È una questione, come dire, industriale, politica, di intenzione?
Ma io sono, come dire, tendo a rifuggire le dietrologie, le interpretazioni, anche le retrospettive, avendo soprattutto vissuto fino al 2014 in primissima linea tutta questa vicenda. Salvatore De Brabbe è arrivato poco dopo la fine del mio secondo mandato, per cui posso ragionare di queste cose anche con una certa serenità, diciamo. Il punto è che se la legge algerina del 2009, leggo che si dice che la legge algerina che rende complicato lo spostamento dei capitali è del 2009, a quel punto mi chiedo che, se così fosse, naturalmente non ho ancora fatto le mie verifiche sull'ordinamento algerino, ma se così fosse, sono due gli interrogativi che mi pongo personalmente. Se fosse così, Rebrab avrebbe dovuto saperlo nel 2014, quando si è affacciato.
Non c'è dubbio.
Secondo, un imprenditore di quel rango, dal punto di vista dello standing anche internazionale del suo gruppo, si presenta in Italia senza un piano industriale coperto finanziariamente, cioè mette sul piatto un piano industriale senza che ci sia una copertura di natura finanziaria di un'operazione che secondo le intenzioni iniziali valeva oltre 1 miliardo di euro. Ci sono delle cose sulle quali continuo ad interrogarmi. Tuttavia è stato giusto credere in Aferpi, che peraltro a novembre ha assunto tutte 2.000 le persone.
È vero.
Impiegate nella ex Lucchini.
Ma a questo punto, allora, quali sono, come dire, le prospettive verosimili secondo lei?
A me interessa che si proponga entro la fine di ottobre, come previsto dall'addendum che è stato sottoscritto 10 giorni fa, un paio di settimane fa,
sì,
al Ministero dello Sviluppo Economico, che si proponga un soggetto serio e un piano industriale. La dico assumendomi le responsabilità del caso. Se fosse l'indiano di cui si è parlato, che ha concorso e non vinto la gara su Taranto, secondo me sarebbe il tipo di interlocutore che serve. Dopodiché non basta dire forno elettrico, bisogna che l'imprenditore trovi conveniente fare un investimento su un impianto per la produzione
di acciaio. Siamo punti a capo.
Coliamo acciaio e alzare il laio al cielo. È necessario che ci siano le condizioni perché un imprenditore ritenga conveniente, vuoi per i margini della qualità e del valore aggiunto delle laminazioni dei prodotti, vuoi per la sua capacità di penetrazione commerciale, vuoi perché è in grado proprio per la sua dimensione internazionale di fornirsi di materie prime, di semiprodotti a condizioni vantaggiose, di recuperare l'investimento in tempi industrialmente, economicamente ragionevoli. Naturalmente poi c'è tutto il discorso sulla diversificazione, perché fare siderurgia nuova significa ridimensionarla dal punto di vista dell'occupazione territoriale e quindi fare altre cose, stiamo parlando di 600 ettari solo per Aferpi. Però insomma questo rientra in un titolo grande che io vedo per il paese, cioè come si ritorna ad investire nelle aree che hanno dato un nerbo, una dorsale industriale all'Italia nel secondo dopoguerra. Ora in quegli stessi territori si pone il problema di una rigenerazione produttiva e ambientale. Spesso sono anche territori portuali, come nel caso
di Chiaro.
Quindi si tratta di avere una visione. E quando si parla di visione si evoca la dimensione più alta della politica.
Anche perché un'ultima considerazione sul fatto che non è che è morta la siderurgia, è che evidentemente ha preso una piega e non da oggi meno legata, come dire, alle dimensioni nazionali e ovviamente globale, diciamo. Cioè noi in questa partita dobbiamo stare, non possiamo rinunciare alla storia dicendo vabbè ormai questa partita è andata, o no?
Sono assolutamente d'accordo, noi siamo cresciuti, parlo soprattutto per quelli che ne hanno beneficiato di più, quelli della mia generazione, certo. Siamo cresciuti in un mondo e in un'Europa costruita intorno a settori di base, tra questi la siderurgia, domestici e protetti, e statalmente condotti. Quando si dice che il mondo è cambiato, bisogna sapere che nei settori di base è cambiato sul serio. Nel senso che non si tratta di un'affermazione.
Non per slogan, diciamo.
Uno slogan, no? Il mondo è cambiato sul serio, è diventato il mondo, realmente. L'accesso alle miniere, alle materie prime, l'irruzione che ha fatto la Cina nella siderurgia, che ha completamente destabilizzato il mercato per le quantità immesse nel momento in cui hanno cominciato ad occuparsi di esportare, non hanno più lavorato per il mercato interno. Per cui se si parla di siderurgia bisogna sapere che, come si diceva una volta, la questione è complessa. E come si diceva una volta, bisogna in territori come quelli affermare il peso di un'impostazione che passa per l'urbanistica, passa per le bonifiche, che sono un grande tema irrisolto in questo paese, e passa per un piano logistico di sviluppo infrastrutturale, che anche questo rientra in una visione industriale. Ecco, quindi nelle aree di crisi complessa si gioca una partita cruciale per il futuro dell'Italia. La Toscana a Piombino, Livorno e un'area di crisi come Massa e Carrara, che sono caratterizzate da problemi similari seppure in settori diversi, ma similari perché si tratta di territori con vocazione di lungo periodo o comunque una caratterizzazione molto spinta sulla grande impresa di base e statale, piuttosto che, come nel caso di Carrara, una presenza, quella delle attività estrattive, intimamente legata al territorio. Si tratta di capire come, con quale politica noi riconvertiamo e portiamo più tasse in queste aree. Ma servono idee, serve una visione.
Gianni Anselmi, grazie per il momento. Grazie,
no, grazie a voi.
Grazie, buona giornata,
buon lavoro.
Bella Vista, la mattina di Controradio. Hey, what are you?
Alle 8.51, emendamento alla legge europea del 2017 approvato dalla Camera dei Deputati verrà discusso in Senato secondo asso provider, i diritti dei cittadini sul web delle piccole e medie imprese italiane saranno calpestati per favorire le grandi multinazionali dei contenuti. Che cosa significa questa notizia? Che potrà avere delle ripercussioni concrete anche sulle nostre vite quotidiane? Lo chiediamo al presidente di Assoprovider, Dino Bortolotto. Buongiorno a lei, grazie, ben trovato.
Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato.
Ce la spiega questa notizia anche per i non addetti ai lavori?
Allora, in realtà le notizie sono due, cioè dentro la legge comunitaria sono stati infilati due provvedimenti, uno per l'allungamento dei termini di data retention delle comunicazioni degli utenti e l'altro provvedimento per attribuire ad Agicom il potere di richiedere oscuramenti. Agicom non è un ente giudiziario, non è l'autorità giudiziaria, ma è un'autorità amministrativa. A questa autorità amministrativa viene data la facoltà di decidere su semplice denuncia di un titolare dei diritti che il contenuto venga oscurato. Questo significa che noi operatori del settore, fornitori di accesso agli utenti, dobbiamo eseguire delle attività, perché l'oscuramento non è un'attività a tempo zero, per produrre l'effetto desiderato. In alcuni casi l'effetto desiderato è praticamente inattuabile, perché ovviamente quello che noi possiamo fare è agire su alcuni elementi, mentre l'utente con un po' di esperienza ha sempre la facoltà di aggirare gli eventuali blocchi che noi potremmo mettere in essere.
Che sono queste grandi multinazionali dei contenuti? Perché a questo punto, come dire, questa norma conferirebbe l'autorità di garanzia per le comunicazioni il potere di cancellare siti web, blog, forum.
Sì.
Chi sono queste grandi multinazionali?
Ah beh, sono molteplici, ma credo che tutti quanti noi le conosciamo, vanno dai titolari dei diritti tipo la Sony o le multinazionali americane dei contenuti, quindi sono i soggetti che tutti quanti i giorni ci fanno vedere i loro programmi in TV, ascoltare certo. I loro programmi per radio, ascoltare canzoni. Peccato che le definizioni siano così blande che dentro a questo cappello ci ricade anche quanto viene prodotto da lei magari su un blog nel momento in cui si esprime relativamente a un qualche contenuto tutelato.
È chiaro, però questa cosa, come dire, non ha a che fare solo con la libertà di espressione, cioè mi sembrerebbe cosiddetta anche una distorsione della concorrenza a proposito delle piccole e medie imprese.
È assolutamente una distorsione della concorrenza ed è una distorsione della concorrenza ancor più grave perché viene esercitata in un settore delicato che è quello del trasporto delle informazioni. Perché è delicato? Uno, perché il trasporto di informazioni è direttamente correlato con la libertà di espressione. Due, perché sono ormai decine di anni che parliamo di digital divide e del fatto che vi siano cittadini che non hanno lo stesso tipo di accesso al trasporto di informazioni, lo stesso tipo di accesso ad internet. Ora, è una distorsione grave proprio perché le società che in questi anni hanno supplito a una grave mancanza e che quindi hanno dato luogo al digital divide, nelle zone più disagiate sono costituite da piccoli operatori. Ora, come le dicevo prima, ottemperare significa dotarsi di personale, dotarsi di attrezzature che hanno un costo. E questo costo non varia moltissimo con il numero degli utenti, il che significa che meno utenti si hanno, cioè più è piccolo l'operatore, e maggiore è il peso per utente che viene esercitato da questo
per
costo.
Forza,
e quindi è come dire che viene creata una barriera di ingresso ulteriore all'attività di piccolo trasportatore di informazioni, piccolo internet service provider.
Piccoli provider di grandi diritti economici delle multinazionali dei contenuti, poi parliamo del lavoro dei giovani in Italia.
Esattamente quello, perché Mentre se lei va a prendersi le serie storiche degli ultimi 10 anni e va a vedere qual è l'andamento del fatturato dei grossi gruppi italiani ed internazionali, che normalmente o è stabile o è in crescita, e poi prende anche l'andamento degli occupati in quelle stesse aziende, scopre che è costantemente in diminuzione. Quindi di sicuro non sono dei soggetti che stanno incrementando l'occupazione del paese, di sicuro non sono soggetti privi di risorse economiche, però è straordinario come pensino di risolvere i propri problemi, per carità legittimi, perché nessuno di noi è a favore della pirateria, ma la tutela dei loro diritti non può passare
nello spazzare via le realtà indipendenti, più piccole, chiaro,
per calpestare i diritti costituzionali. Se la Costituzione stabilisce che l'autorità che può esercitare l'attività giudiziaria è una sola, non si manomette la Costituzione per tutelare un diritto economico di un soggetto per di più di sicuro non svantaggiato economicamente.
E magari nemmeno italiano poi alla fine.
E magari nemmeno italiano, esattamente così.
Nino Bortolotto, grazie. Il presidente di AssoProvider per averci raccontato questa vicenda, che naturalmente più è nota, più è anche facile in qualche modo fare pressione nel passaggio poi al Senato, per cui la ringrazio.
Assolutamente. Beh, purtroppo queste cose, come vedete, poi accadono straordinariamente sempre in
agosto.
Esatto, ecco.
È così, ma proviamo a esserci ugualmente. Grazie,
bene,
grazie, buona
grazie,
giornata.
Grazie, buona continuazione anche a voi.
Un'estate in musica con Music Pool. Lunedì 24 luglio, 23 anni, geniale polistrumentista e vocalista, lo straordinario one man show di Jacob Collier al Teatro Romano di Fiesole. Martedì 25 luglio, dopo il successo di Snarky Puppy, Michael Leake torna con il nuovissimo Bocanté, un viaggio musicale tra il delta del Mississippi e il deserto africano, in concerto al Giardino del Torrione di Santa Brigida, Empoli. Grey Cat Jazz Festival, da 37 anni le mille sfumature del jazz nelle bellezze e nei sapori della Maremma. Richard Bona, Kenny Garrett, Art Ensemble of Chicago e tanti altri dal 1 al 20 agosto. Info 055-240397, prevendite box office, eventimusicpool.it.
Contro Radio. Bella Vista, la mattina di Controradio.
Don't look. look at me and say, baby, don't turn this good heart back. Don't make me hurt like that. Oh no, she said, baby, don't paint this red heart back. Don't tear me up like that. Don't turn this good heart back. Town, and all you ever wanted to do was save me. Don't look at me and say, baby, don't turn this good heart back. Don't make me hurt like that. Oh no, she said, baby, don't paint this red heart black. Don't tear me up like that.
Alle 9:08, martedì 25 luglio 2017, questa è Bella Vista su Controradio, è sempre tempo di una bella commedia, finalmente, anche perché, come dire, è stata una mattinata anche di notizie impegnative. Parte finalmente invece quest'oggi a Capolivri Elba Comedy Film Festival, ne parliamo con Bruno Cortini di Scena 1. Buongiorno Bruno, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ci porta una ventata di freschezza con questa notizia quest'oggi. Che cosa inizia quest'oggi?
Ma inizia il primo festival, pensiamo al mondo, perché ancora su internet non abbiamo trovato altre persone che lo fanno, in cui il pubblico è sulla spiaggia con i teli, con i lettini e lo schermo è galleggiante in mare, nel mare dell'Elba.
No, straordinario. Continua Bruno, ci stai già facendo incuriosire.
Sì, è un festival dedicato alla commedia, alla tradizione della commedia all'italiana, insomma, e diciamo tutte le commedie, c'è un settore lungometraggi, 5 finalisti europei per quanto riguarda i lungometraggi, più una sezione cortometraggi da tutto il mondo, ci hanno mandato cortometraggi sempre in tema commedia. E ci sono arrivati dal Paraguay, dall'Iran, cioè da tutte le parti del mondo, insomma, non pensavamo tra l'altro che tanti lavorassero in questo settore, insomma, nel settore commedia, ecco. Quindi siamo molto molto contenti.
Anche perché è venuto fuori alla fine un cartellone, come dire, non banale, non scontato, insomma, se l'avete visto, no?
Sono tutte commedie selezionate dalla giuria. Specialmente quelle estere, insomma, che non sono quasi arrivate in Italia, oppure se sono arrivate hanno avuto una distribuzione veramente minimale, molto molto interessanti, molto particolari, quindi ci teniamo tanto a far vedere al pubblico italiano, insomma, al pubblico elbano. Ora italiano, all'Elba ci sono un po' da tutte le parti d'Italia, diciamo ai turisti elbani che stasera spero affolleranno la spiaggia per godersi questa visione, insomma.
Ma veramente siete riusciti a mettere in piedi un così, ora si parla di format, no? Che addirittura prescinde dai titoli dei film, nel senso che vedere il film dalla spiaggia con lo schermo nell'acqua è una cosa interessante in sé, quasi a prescindere dal film. Poi c'è anche un apericinema alle 19:30, se non sbaglio.
Sì, la gente, vabbè, cioè, come dire, mettere insieme la testa e la pancia, nel senso, in questo caso lo stomaco. cerchiamo di abbinare cultura e cibo in modo che la gente, tra l'altro, lì possa arrivare in spiaggia, mangiare qualche cosa, godersi il tramonto e poi godersi lo spettacolo, insomma. Quindi questo era una cosa, è un progetto che è 3 anni in gestazione. Abbiamo fatto costruire uno schermo apposta gonfiabile che galleggia, tipo un grandissimo schermo galleggiante, un gommone enorme di 8 metri per, no, 9 metri per 6, cioè, una follia.
Sì. è giusto che sia così. Da quest'oggi fino al 30 di luglio, la prima edizione del festival dedicato alla commedia. Se siete all'Isola d'Elba, non mancate. Elba Comedy Film Festival si inizia e poi a presentare la finale ci sarà Daniela Morozzi, quindi imperdibile per chi si trova all'Elba. Grazie Bruno Cortini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
La lettura che vi segnaliamo quest'oggi dalla Repubblica, Gianluca Di Feo racconta come la guarnigione francese che sorveglia l'ultimo avamposto del corridoio libico lascia passare le carovane sulla rotta più battuta dai trafficanti. I militari francesi fanno finta di nulla all'esodo dei migranti dal Niger all'Italia. Macron non intende accogliere i migranti economici che varcano il Mediterraneo, Parigi non aprirà i porti alle navi cariche di disperati, non è un problema loro che se la sbrighi l'Italia. Già, ma da oltre 2 anni l'esodo dall'Africa verso l'Europa passa sotto gli occhi delle truppe francesi, che nulla fanno per ostacolare gli affari dei trafficanti di uomini. La rotta fondamentale per la Libia ormai è una sola, attraversa il Niger, passando dal crocevia di Agadez per poi raggiungere Segedin. E il terminale di questa carovana è sorvegliato da un vecchio fortino coloniale accanto al quale nel 2014 i francesi hanno costruito una potente base militare. e l'ultimo avamposto prima della Libia. Lì, sotto gli occhi dei legionari, nel 2016 sono transitati quasi 300.000 migranti, tutti diretti verso nord, in gran parte destinati a salire sui barconi. Si muovono in lunghe colonne di camion e pick-up, colmi all'inverosimile di merci e persone, difficile non notarli nella vastità del Sahara, soprattutto per il contingente francese che schiera squadriglie di Mirage da ricognizione, droni da sorveglianza, elicotteri, ma la guarnigione dell'Armée non si cura di questa moltitudine in movimento nel deserto. Ci sono foto che mostrano l'equipaggio dei blindati francesi mentre saluta i migranti stipati in cima ad un camion, gli stessi che settimane dopo verranno soccorsi dalle navi nel canale di Sicilia. Ho immagini dei fuoristrada zeppi di persone che arrancano vicino ai bimotori Transal parcheggiati sull'aeroporto della base militare. I mercanti di uomini si mostrano tranquilli, anzi rassicurati dalla presenza dei soldati occidentali che tiene lontani i predoni. Questo è il ruolo dei francesi in questo momento, che hanno, scrive la Repubblica, nel Sahel la Francia ha un unico obiettivo: tutelare i suoi interessi, come le miniere nigerine di uranio che alimentano tutti gli impianti nucleari d'Oltralpe. Certo, la stabilità della regione è decisiva per impedire il dilagare del fondamentalismo jihadista e per questo la Germania sostiene totalmente le decisioni di Parigi con finanziamenti e truppe. Eppure la chiave della questione migranti è proprio in quei paesi, solo lì si può tentare di rallentare l'esodo. Le 9.20 si è riunito a Firenze l'osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, presieduto da Serena Spinelli di MDP. All'ordine del giorno l'illustrazione del piano di contrasto della Toscana, varato dalla Giunta lo scorso 10 luglio, sul tavolo la presentazione della campagna regionale di comunicazione e informazione che comprende la realizzazione del logo regionale No Slot. Sentiamo Serena Spinelli intervistata da Chiara Belli.
Abbiamo cominciato a presentare la campagna di comunicazione e che da ottobre poi ne discuteremo con gli operatori che sono qui presenti e con le associazioni che fanno parte dell'osservatorio, la campagna di comunicazione che quindi sarà presente in tutta la Toscana e la prima presentazione del logo No Slot che verrà assegnato a tutti gli esercizi commerciali che non avranno al loro interno soprattutto le slot machine ma anche altri strumenti di gioco. Non possiamo parlare solo della patologia. perché i giocatori patologici sono un gruppo e sono quelli che sono in carico ai servizi e che hanno già necessità di un percorso diagnostico terapeutico, come accennavo prima. Ci sono tutti i giocatori a rischio e c'è quella che è la tendenza al gioco. Un dato per tutti: in Italia sono stati giocati 95 miliardi nel 2016 in varie modalità di gioco. Chiaramente l'offerta è varia, quindi non solo slot, le scommesse, il gioco online, le gratta e vinci, le lotterie istantanee. Io sto parlando chiaramente di quello che è il gioco legale, cioè poi c'è tutto il gruppo del gioco non legale, in cui ci sono altre risorse che finiscono. Quindi sì, sicuramente c'è una diffusione. Ci ha fatto molto piacere la presentazione dei primi dati elaborati dal CNR per il progetto ESPAD, che ci dice che laddove le azioni di prevenzione e informazione sono state fatte nelle scuole, tra i ragazzi c'è una riduzione della tendenza al gioco. Questo significa che insomma, un lavoro lo possiamo fare per destinare il gioco a, diciamo, a ciò che non rovina la vita, insomma, e non rovina le famiglie.
Le 9.25, tra poco il giornale radio di Popolare Network. Bella Vista torna domattina alle 8. Buon ascolto.
Popolare Network.
Le 9:32 minuti, di nuovo una buona giornata dalla redazione. Le notizie: 8 morti per un bombardamento del regime siriano ad est di Damasco. La zona dovrebbe essere coperta dal cessate il fuoco annunciato lo scorso fine settimana. Tra le vittime di oggi ci sono anche dei bambini. Cominciata la notte scorsa la rimozione dei metal detector dalla spianata delle moschee di Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu dice: abbiamo seguito le raccomandazioni dei servizi di sicurezza. La crisi nel Golfo: il blocco saudita ha pubblicato una lista di gruppi radicali che sarebbero legati al Qatar. Riyadh dice: Doha deve tagliare i suoi legami con le organizzazioni terroristiche. Roma rischia razionamento dell'acqua previsto da venerdì, ma oggi un vertice tra regione e comune tenterà di scongiurarlo. Rush finale per la legge sui vitalizi dei parlamentari e scontro fra 5 Stelle e PD. Beppe Grillo a Roma. 8 arresti fra Napoli e Caserta nel settore della sanità. Si tratta di dirigenti, imprenditori e funzionari dell'ospedale Sant'Anna di Caserta, già commissariato per infiltrazioni dei casalesi. Milano: il comune invita a restare in casa nelle zone vicino al deposito di rifiuti andato a fuoco ieri sera a Bruzzano. L'odore si sente in quasi tutta la città e il rogo non è ancora spento del tutto. Oggi cielo sereno al nord, nuvole che si sono spostate sul centro e sul sud, dove sono previste piogge, temperature in generale diminuzione. Ci risentiamo con le notizie alle 10:30.
Popolare Network.
Pensavo mi amassi.
Io?
È inutile che ci provi, non mi hai detto niente.
Ma...
al mercato ci sono 4 nuove botteghe: l'Enoteca di Soltani, il Trapizzino di Callegari, i ravioli cinesi di Zhu e il girarrosto di Lagorio. E non mi ci hai ancora portata.
Ma pensavo fossi a dieta, ma non ne hai bisogno, amore.
Mercato Centrale Firenze, la bontà è elementare. Tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. Mercatocentrale.it.
Torna il Serravalle Rock Festival. Alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, 2 giorni di grande musica indipendente ad ingresso libero. Sabato 29 luglio. Gli islandesi Vok, Wicked Expectation, Down to Ground, Mad Dogs e Quirino. Domenica 30 Anima, No Sound, End Logic e Drive the Sun. Stand gastronomici dalle 19. Main sponsor Wendy Trendy e Home 77. Info Facebook Serravalle Rock.
Contro Radio.
Boyfriend, hey little girl, I
Contro Radio Estate.
If you don't want to see love,
hearts losing dreams, and you cannot catch it now. Hearts losing dreams, but now I fall into your mind. Hearts losing dreams, and you cannot catch it now. Hearts losing dreams, but now I fall into your mind.
see me again.
Contro Radio Estate.
Sapore di sale.
Radio Estate.